Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 16 novembre 2023, promosso dall'Associazione Studium Fidei presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema Scuola paritaria in Friuli Venezia Giulia, l'esperienza della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, e della FIDAE, Federazione di Scuole Cattoliche Primarie e Secondarie. Presentati dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospiti Stefano Formigoni, presidente Federazione Italiana Scuole Materne di Trieste, Marino Rossi, vicepresidente della Federazione di Scuole Cattoliche Primarie e Secondarie del Friuli Venezia Giulia, Elisa Bellodi, coordinatrice della Scuola Paritaria Sacro Cuore di Gesù di Trieste.
Benvenuti, intanto ringraziamo Radio Trieste, radio della nostra diocesi, ringraziamo Tele4, la televisione della nostra città e della nostra regione, che ci seguono sempre con tanta educazione, tanto interesse e professionalità. Oggi abbiamo l'onore e la gioia di fare in modo che possano essere conosciute le nostre scuole paritarie, quelle che vengono chiamate un po' scuole private, che private non sono, ma sentiremo la ragione per cui si chiamano scuole paritarie, che hanno un indirizzo in modo particolare per una antropologia completa, dove la dimensione del sapere non è disgiunta dalla dimensione del conoscere e soprattutto dell'apprendere in una ritualità di vita fatta appunto dalle stagioni della vita. C'è la scuola materna, ci sono le elementari, la primaria, poi c'è la scuola media, le superiori, e poi anche noi abbiamo in modo altro quello che è l'istituto di scienze religiose, cioè la dimensione della comunità cristiana sente il bisogno di essere presente nella realtà culturale nostra con un percorso che non è soltanto di educazione, ma è un discorso di formazione attraverso a quella che è la cultura occidentale, non in una dimensione implosa, ma in una dimensione di relazionalità dialogica. Oggi più che mai basta leggere i giornali, vedete quanto sia importante far comprendere che l'integralismo non porta se non, tra virgolette, disgrazie, la guerra, la contrapposizione, il terrorismo. Abbiamo bisogno di formare ed educare all'aspetto del dialogo, dell'appartenenza della propria cultura in dialogo, non con un discorso che escluda, ma non un discorso che includa. Però abbiamo sentito anche alla televisione questi giorni che certi integralismi non vogliono l'inclusione, anzi vogliono addirittura che noi entriamo nella logica di una realtà imposta culturalmente. Noi continuiamo il nostro cammino, che è un cammino di dialogo, un cammino di rispetto, però anche un cammino di attenzione, fare in modo che la nostra cultura possa essere presente per interloquire e dare l'opportunità a certi integralismi di sciogliersi. Quando, come, perché? Si comincia subito. Si comincia subito dai ragazzi della scuola, ragazzi e ragazze della scuola materna, via via. Far comprendere come l'umanità è una famiglia E la famiglia ha un criterio rispetto alla genitorialità, certo, coloro che ci danno il là, ma anche in una fraternità dove ciascuno mette a disposizione la propria identità, la propria realtà. Così allora costruiamo, ecco, questa dimensione luminosa. Quando io andavo alle elementari, allora, pensiamo a 60 anni fa, anche di più, la mia maestra, per farmi capire la dimensione identitaria della luce, ci faceva fare un cerchio con tanti colori, poi dovevamo girare questo cerchio e usciva bianco. E questa è la cultura, la cultura che non esclude, la cultura inclusiva. Ecco, abbiamo bisogno dei colori di tutti per essere in una dimensione veramente umana e da fratelli, ecco, entrare nella logica della vita anche delle nostre città, dei nostri paesi, ma soprattutto delle nostre coscienze.
Ringrazio soprattutto Don Ettore per la sua accoglienza e per darci questa opportunità di presentare la nostra esperienza in questa occasione.
Mi rivolgo in modo particolare a te, Stefano, e a lei, Don Marino, perché possiate presentare la realtà di queste scuole presenti nella nostra regione, l'efficacia che queste hanno sul tessuto culturale e sociale delle nostre comunità. Prego.
Le scuole della FISM, la FISM è la Federazione Italiana delle Scuole Materne, che agisce in Italia, che opera in Italia da 50 anni, e rappresenta proprio scuole dell'infanzia non statali paritarie che fanno parte, come approfondiremo fra poco, a pieno titolo del sistema pubblico dell'istruzione. La FISM proprio è presente in 98 province italiane, ha circa 9.000 strutture educative senza fine di lucro e accoglie in queste scuole circa 450.000 bambini. E svolge la propria attività a livello nazionale, regionale e provinciale. Le scuole dell'infanzia aderenti alla FISM, molte delle quali hanno anche il servizio di asilo nido, propongono un'educazione integrale del bambino, ispirandosi a una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. La FISM nazionale è sorta nel 1974 per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e ha sede, la sua sede ovviamente è a Roma. La FISM ha anche ramificazioni provinciali. A Trieste, per esempio, la FISM era stata costituita già nel 1973. Oggi conta 11 scuole dell'infanzia paritarie, alcune delle quali hanno sia l'asilo nido, sia la scuola primaria, e accolgono un totale di circa 500 bambini. Non ci sono esclusivamente scuole cattoliche, ma appartiene alla FISM da molti anni e anche alla FIDAE da più di recente, anche la scuola ebraica di Trieste, proprio nel segno di una multiculturalità e di una fraternità anche in questo percorso educativo. La FISM provinciale di Trieste organizza ogni anno corsi e seminari di studio per il personale docente e non docente delle scuole associate, volti a garantire servizi di qualità attraverso la formazione permanente. In regione la FISM conta in tutto circa 135 scuole, cura un'informazione reciproca e un coordinamento delle rispettive attività in raccordo con le iniziative della FISM nazionale. Una figura di rilievo nell'ambito dell'organizzazione della FISM è il consulente ecclesiastico provinciale di nomina vescovile, che offre assistenza spirituale e morale sia ai docenti sia alle famiglie. E il nostro consulente ecclesiastico è proprio Don Ettore, che ci ha invitato qui questa sera. Il principio portante delle nostre scuole è l'educazione integrale del bambino e il rispetto della sua persona. Consideriamo inoltre di grande importanza il sostegno alla genitorialità.
Ora sentiamo il taglio che ci dà Don Marino Rossi, che è vicepresidente di Affida e del Friuli Venezia Giulia, ma è anche rettore del seminario della diocesi di Concordia e Pordenone. Prego, Don Marino.
Grazie e buon pomeriggio, buonasera a tutti. Rispetto alla FISM, come già è stata presentata, la FIDE va proprio in continuità perché si occupa come federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie, quindi offre un aiuto e un coordinamento nelle scuole che erano quelle elementari, medie e superiori. E è una federazione che a livello nazionale è sorta ancora nel 1945 come federazione di istituti di attività educative. Ha subito diverse trasformazioni durante il tempo, come ben possiamo immaginare, con una forte modifica ancora nel 1971. E diciamo che ha come compito difendere gli interessi e le scuole cattoliche, perché ci possa essere una organizzazione e un coordinamento tra le scuole stesse, ma anche possono essere ben rappresentate a livello governativo, a livello anche pubblico, e possono quindi in questo modo anche avere un certo supporto anche da quelle che sono le istituzioni pubbliche. E quindi opera attraverso un libero volontariato dei suoi dirigenti, sono eletti da un'assemblea nazionale e che poi si strutturano appunto in un consiglio e poi in un presidente che rappresenta la federazione a livello nazionale. Per tanti anni, come già ricordava Stefano, la FIDE insieme con la FISM, con la GIDAE per i problemi economici, con l'AGESC per la componente genitori, si è occupata di scuola cattolica e sta ancora portando avanti questo tipo di attenzione. Diciamo che a livello regionale la FIDAE è stata istituita negli anni 70, ha subito un nuovo statuto nel 2009, quindi anche una sorta di rilancio, e ha 17 scuole affiliate, mentre in tutta Italia sono 802, un numero minore rispetto alla FISM e anche in virtù di un maggior numero di scuole pubbliche statali, paritarie, secondarie, primarie e secondarie, ma significativo perché appunto offre, come già dicevamo, un'attenzione al ragazzo, al suo sviluppo, alla sua personalità, alla sua crescita, al suo orientamento, al rapporto con i genitori, in anni che sono particolarmente decisivi, specie nella secondaria di primo grado e poi nelle scuole superiori, per quella che è la sua formazione umana e cristiana. Come già si ricordava, ecco, la FIDE ha questa componente cattolica di ispirazione cristiana che la caratterizza, ma non è escluso la presenza di altre componenti come la scuola ebraica, che ha appunto qui a Trieste anche una scuola primaria e quindi fa parte di questa nostra associazione. E, che dire ancora? Ecco, a livello regionale soprattutto ci siamo occupati ultimamente della formazione e dell'aggiornamento per il personale scolastico delle scuole aderenti. Questo grazie anche a un contributo della Regione stanziato di anno in anno, che ci consente di formare al meglio i nostri docenti, il personale scolastico, per essere sempre al passo con quelle che sono le nuove sfide che si presentano e che la società, il mondo, insomma, anche la nostra capacità di anche adattarci alla realtà e ai diversi stimoli che riceviamo ci offrono e delle quali poi dobbiamo prenderci cura di anno in anno. E, questo è quanto, e credo che sia sufficiente per una presentazione generale. Quindi,
ringraziamo tanto Don Marino e anche Stefano e passiamo a una seconda domanda che vorrei rivolgere a Suor Elisa, che è la responsabile della scuola del Sacro Cuore. Molti dei suoi ragazzi vengono anche nella mia comunità come percorso catechistico e sempre mi parlano tanto bene dell'ambiente, ecco, della scuola del Sacro Cuore. Poi ancora a Don Marino, e la domanda è questa: qual è l'offerta formativa delle nostre scuole cattoliche, la loro organizzazione e la specificità? Suor Elisa.
Buonasera, grazie. Io penso che le nostre scuole siano tutte da sempre molto impegnate a coniugare ogni aspetto di vita, di crescita dei nostri bambini, nel senso che abbiamo un'attenzione sicuramente da un punto di vista umano e spirituale, oltre che quello didattico, nel senso che i nostri insegnanti sono preparati e formati da questo punto di vista, di quello didattico, per cui per sviluppare conoscenze, abilità e competenze dei bambini, per accompagnarli in un percorso formativo che li aiuti a sviluppare quello che poi a loro servirà nel loro percorso di crescita anche professionale una volta diventati grandi, questo però unito a una parte ancora più importante, che è quella della dimensione appunto umana, dell'aiutare i bambini a formarsi a 360 gradi, ad essere in grado di crescere come uomini e donne del futuro, a relazionarsi tra di loro in maniera educata, efficace, coerente, ed educarsi con il mondo degli adulti e così crescere in maniera sana, forte, soprattutto appunto educata. Questo possiamo farlo perché abbiamo un gruppo di insegnanti che crede fortemente nella nostra realtà scolastica, che vive come vocazione questo suo operato. Non è solamente un lavoro, ma è uno stile di vita che ci accompagna, è una vocazione per noi consacrate, ma è una vocazione anche per tutti i nostri insegnanti. Questo fa sì che appunto ognuno metta a disposizione tutto quello che ha per aiutare i bambini, insegnanti, ma personale ATA, le sorelle della comunità dove sono presenti, davvero c'è una comunità educante che accompagna i bambini nel loro sviluppo. L'essere una realtà che può in qualche modo anche gestirsi, sempre insomma secondo disposizioni vigenti, ma insomma con maggiore flessibilità, permette agli insegnanti di formarsi in maniera adeguata in base a quelle che sono le necessità che valutiamo di anno in anno, ma non solo, no? E quindi di essere sempre in grado di offrire, sempre cercando di offrire sempre nel migliore dei modi, in base alle nostre possibilità, quello che ai bambini occorre in quel determinato momento e alle famiglie, che sono essenziali nel nostro modo di lavorare. Noi vogliamo lavorare con le famiglie, è essenziale farlo, e cerchiamo di coinvolgerle sempre il più possibile, ecco, per aiutare i bambini. E quindi ecco, poi man mano si sviluppano anche quelle che sono le dimensioni più concrete di servizio, di aiuto alle famiglie, no? Quindi andare a capire dove sono le difficoltà e come poterle affrontare insieme, offrendo poi anche tutti i servizi concreti, quindi la preaccoglienza, il posto accoglienza, il sostegno psicologico alle famiglie, che oggi è molto importante e molto ricercato. Ecco, per cui valutare insieme quali sono le necessità che ci troviamo ad avere di fronte e poterle affrontare nel migliore dei modi tutti insieme come comunità.
Ecco, Don Marino, la tua ambulatura.
Sì, diciamo che questi aspetti li sottolineo e li sottoscrivo pienamente, perché è una realtà che anche noi condividiamo nella scuola paritaria di primaria, secondaria, anche nel liceo scientifico che offriamo al Vendramini, nella scuola che da 7 anni mi vede come direttore. E un'esperienza: è la prima volta che sono entrato in un consiglio di classe e non si è parlato di voti, si è parlato di come i ragazzi si trovano nell'ambiente scuola, di che relazioni hanno con i loro compagni e se hanno delle particolari ansie, difficoltà, problematiche, e se c'era qualche difficoltà familiare che andava rilevata, sempre con tutta la discrezione che questi casi necessitano. E quindi mi sono reso conto che il problema, cioè l'attenzione al ragazzo o al giovane, non era didattica come prima, era educativa. Prima l'aspetto educativo, poi quello didattico, anche delle valutazioni, che erano però conseguenti ad un sentirsi a proprio agio all'interno della scuola e quindi poter anche tirar fuori il meglio di sé. Infatti anche quando noi proponiamo un po' sì, la scuola, non solo nelle scuole aperte, ma anche nei colloqui con i genitori in assemblea all'inizio dell'anno, si parla spesso del patto educativo.
Sì.
Che credo che sia una cosa comune a tutte le scuole, no? E in altre parti si chiama anche alleanza educativa, un po' sono sinonimi, che sta a indicare come non può essere solo la scuola o l'insegnante che porta avanti un progetto di educazione, ma deve essere chiaramente coordinato e, diciamo, pure convergente con la famiglia, con le istituzioni, con il ragazzo stesso, che è, diciamo, il primo ad essere chiamato in causa, e come anche disponibile e attento alla propria crescita. E quindi certamente c'è una pluralità di soggetti che concorre alla crescita di una persona. Ci vuole un villaggio per educare, far crescere, non basta una scuola, serve una società, serve veramente un ambiente molto più ampio. Quindi l'attenzione che Sor Elisa diceva già ai genitori, la collaborazione con le istituzioni è quanto mai importante e determinante proprio per questo, nel livello istituzionale, civile, culturale, per noi chiaramente anche ecclesiastico, religioso, perché diventa un'angolatura assolutamente importante. Un'altra sottolineatura che rubo da una parola che ha detto, comunità educante, potrebbe essere detto educativa, invece no, educante, perché è un participio presente che indica l'attualità, la continua anche capacità di porsi in movimento, di non ripetere le cose, ma di pensarle, di adattarle, rilanciarle, e questo è un aspetto molto importante, molto vero. E sottolineo un ultimo aspetto, tutte queste scuole sono o diocesane o rette da istituti religiosi, e io direi che la mia scuola in particolare proviene da un istituto religioso, quello delle Suore Elisabettine, e che hanno lasciato, insomma, gradualmente negli anni la conduzione della scuola, ma la loro eredità è rimasta, e anche questo è un aspetto molto importante, l'eredità di carisma francescano in questo caso, che permane nella scuola e che diventa una ricchezza anche se cambiano i soggetti, e questo aspetto è un aspetto di ricchezza che va sempre considerato e anche in un certo modo favorito.
Certamente, anche noi a Trieste abbiamo una presenza di suore elisabettine che portano avanti una scuola sia primaria e anche dell'infanzia, e ne sono veramente quella spiritualità presente, ecco, ed è molto gradita in modo particolare tra genitori e scuola. Poi c'è certamente c'è la ricaduta sui figli, cioè ma in modo particolare il rapporto tra genitori e scuola. Vorrei fare a Stefano e a Don Marino un altro, diciamo, quesito che la gente ha bisogno di conoscere, no? Si chiama sempre scuola privata, ma non è una scuola privata, diciamo, la scuola che viene gestita da religiosi o dalle diocesi. Ecco, potreste spiegare in poche parole cos'è la parità scolastica? Quindi con quelle che possono essere le scuole statali, dalle scuole che sono presentate appunto in una dimensione, diciamo, confessionale o, tra virgolette, privata.
Ma alla base di tutto c'è la legge 62 del 2000, che è nota come la legge Berlinguer, dal nome dell'allora ministro dell'istruzione che è mancato proprio il primo novembre di quest'anno, senza essere riuscito a vedere compiuta appieno la legge stessa. Secondo questa legge, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie, gestite dai privati e dagli enti locali, come quelle del Comune di Trieste, per capirci, al fine di garantire la libertà di scelta educativa in un contesto di pluralismo scolastico ispirato ai principi della Costituzione italiana e del diritto europeo. La libertà di scelta della scuola da frequentare si basa sul diritto di ogni persona all'educazione, cioè a educarsi e a essere educata secondo le legittime scelte dei genitori. Questo è l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. anche la Costituzione italiana riconosce in primi, riconosce che il diritto e dovere anche dei genitori a istruire e educare i propri figli in un articolo della Costituzione che è l'articolo 30. A rendere effettivo questo diritto significa garantire alla famiglia una vera libertà di scelta tra realtà formative diverse per indirizzo, progetto educativo e gestione statale o non statale. La scuola paritaria rilascia titoli di studio equiparati a quelli della scuola statale, a piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico e didattico, l'assunzione del personale, che deve essere in possesso ovviamente dei titoli necessari, come pure la sua gestione interna. In tutti i paesi europei, a eccezione dell'Italia e della Grecia, è assicurato alla scuola non statale un sostegno economico pubblico che permette alle famiglie di esercitare la scelta della scuola a parità di condizioni. In Italia il costo della scuola paritaria è per buona parte a carico delle famiglie che la scelgono e questo limita fortemente la libera scelta delle famiglie. È un grosso ostacolo, infatti, oltre che una grave discriminazione di quei cittadini che, scegliendo la scuola paritaria, si trovano a pagare due volte, con le rette e con le tasse, il servizio di istruzione pubblico. Il compimento della legge Berlinguer sulla parità scolastica, con la previsione di misure economiche che garantiscano una libertà di scelta effettiva alle famiglie, permetterebbe all'Italia di ridurre il divario che in questo campo ancora la separa dal resto dell'Europa e di dare attuazione alla Costituzione, al dettato costituzionale, per il quale la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Articolo 31 della Costituzione.
Sì, in effetti la legge Berlinguer rimane un po' ancora da portare a compimento sulla parità economica, sì. E, d'altra parte è un grosso investimento quello che noi facciamo ogni anno per ottenere la parità scolastica dal punto di vista anche degli insegnanti, del numero degli alunni, delle classi. Abbiamo spesso anche delle visite istituzionali da parte della regione, insomma, dell'istituto, dell'ufficio scolastico regionale, per anche valutare che la scuola sia adeguata a quello che sono le richieste che facciamo e ai titoli che offriamo. E dall'altra parte però il riconoscimento economico è ancora di là da avvenire, insomma. Ci sono in realtà, per fortuna, alcune agevolazioni, ecco, quella contributi ex parifica, che consentono perlomeno alla primaria di avere un contributo di 20.000 euro circa, un po' meno, per classe primaria, e molto meno hanno le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado. E per fortuna c'è una legge regionale di aiuto alle famiglie in base all'ISEE che consente alcune agevolazioni. Ma questo aspetto non toglie che appunto il 90% della spesa sia a carico della famiglia, quindi non è per nulla semplice talvolta coordinare quelle che possono essere le richieste di famiglie bisognose con quella che è anche l'esigenza di far quadrare un po' il bilancio e riuscire comunque a mantenere viva e aperta l'istituzione scolastica che ci troviamo a dirigere o a coordinare. E questa parità però è importante perché noi facciamo parte del sistema pubblico di istruzione. Siamo scuole pubbliche. La denominazione scuole private e non ci riguarda e non ci appartiene. Le scuole private sono quegli istituti o anche quelle scuole parentali che poi devono fare gli esami annuali o di fine ciclo, mentre noi offriamo una istruzione che è riconosciuta dallo Stato come facente parte del sistema pubblico di istruzione e di formazione che lo Stato italiano offre. E quindi questo aspetto va ben sottolineato. L'unica differenza che ci rende però anche un po' più, tra virgolette, sciolti è quella che l'organizzazione è interna alla scuola stessa e quindi il reperimento degli insegnanti fatto nei tempi consoni per l'inizio della scuola, e una certa elasticità e velocità anche nel rispondere alle esigenze dei genitori e quelle che possono essere anche delle iniziative durante l'anno, e chiaramente anche l'aspetto economico, rendono la scuola un po' più agile, un po' più elastica, un po' più capace di rispondere velocemente, perché ha meno aspetti burocratici, no? È più leggera, è più snella anche nei numeri, tante volte non abbiamo numeri come quelli degli istituti comprensivi o di certe scuole medie e superiori che ci sono nelle nostre province. Questo rende chiaramente più facile anche rispondere alle esigenze. Questa parità tra virgolette è una grande opportunità, ma è anche un impegno, e nello stesso tempo non è ancora compiuta definitivamente. Ecco, aspettiamo e lavoriamo anche a livello FIDA e credo anche FISM nazionale e ACIDAE, perché anche nel tavolo della parità e in altri organismi che si occupano di questi aspetti, nel dialogo con il Ministero, con il MIUR, si possa ottenere qualcosa di più rispetto a quanto viviamo in questo momento.
Molto bene. Vorrei sentire proprio Suor Elisa e Stefano Formigoni sul perché le nostre scuole paritarie sono inclusive e non esclusive.
Le nostre scuole, grossolanamente, oltre che come scuole private, vengono anche indicate o viste come scuole esclusive, in quanto possono essere frequentate, secondo il credere comune, solo da chi può permettersi di pagare il contributo scolastico. Ciò è molto lontano dalla realtà che sta nei principi fondanti delle nostre scuole e nella storia che hanno alla loro base. Pensiamo che le prime scuole cattoliche, intese nel senso moderno, sono state costituite nel 1500 ancora da alcuni grandi ordini e congregazioni come i Gesuiti, i Barnabiti, le Orsoline, le Maestre Pie, e con lo scopo di, oltre a proporre un'educazione etica e religiosa, di riscattare il ceto medio-basso dall'ignoranza e dalla marginalità. La massima diffusione di queste scuole si ebbe fra l'Ottocento e i primi del Novecento. Tra i meriti più significativi che sono riconosciuti alle scuole cattoliche, oltre a quelli della diffusione della cultura, delle arti e della scienza, vanno annoverati quelli di ordine politico, in quanto queste scuole hanno sostituito per alcuni secoli le carenze di uno Stato per lo più indifferente alla condizione sociale delle classi popolari. Hanno promosso per prime il diritto allo studio per tutti e quindi compresi i poveri e le donne, per cui un'attenzione particolare era proprio dedicata alle donne. E quindi hanno creato le basi per il diritto di cittadinanza e per dare risalto all'importanza dell'istruzione e dell'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza. Da sempre nelle scuole paritarie della FISM e della FIDAE si pone grande attenzione a valori fondamentali e universali come l'accoglienza, il rispetto per sé e per gli altri, la collaborazione, l'aiuto reciproco. Rifiutiamo nel modo più deciso l'etichetta di scuole esclusive, ribadendo invece che le nostre scuole sono sempre state e continueranno a essere scuole di inclusione, che accompagnano i bambini verso l'introduzione consapevole e responsabile alla vita, all'educazione integrale della loro personalità.
Anch'io mi collego un po' ecco, a quello che ha detto Stefano, davvero cercando di vedere la diversità come ricchezza e non come motivo di discriminazione o di emarginazione, anche perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti dei talenti, delle qualità e dei limiti, delle fatiche che ci accompagnano. La bellezza è di cercare di integrare questa diversità e di aiutare i bambini ed accompagnarli nel crescere, nell'affrontare queste fatiche anche a volte in ambito educativo e didattico. Per cui reputo le nostre scuole inclusive proprio perché fanno questo sforzo costante nell'accogliere, nell'accompagnare appunto soprattutto chi ha più difficoltà. Sicuramente quindi le parole chiave sono, come dicevamo prima, questa comunità educante, questo team che lavora insieme per accompagnare i bambini in questo progetto di vita. No, non è un percorso scolastico, è un progetto di vita che si sviluppa e si accompagna e che cresce insieme a loro e che si può fare solo insieme, per cui non ci siamo noi e i bambini, ma ci siamo noi, tutte le persone che ci possono aiutare e sostenere in questo, le famiglie, come dicevamo prima, nessuno escluso, anzi, più riusciamo ad integrare le persone che ci stanno accanto, le famiglie, più possiamo, ecco, crescere e accompagnare i bambini in questo loro percorso. Per cui, ecco, l'aspetto inclusivo per noi è fondamentale, fa parte del nostro carisma, fa parte del nostro stile di vita, è una cosa che ci appartiene penso da sempre, da quando le nostre suore hanno cominciato a fare scuola. Non si parlava forse di inclusività, ma no, evangelicamente penso che fosse implicito, ecco, per cui cerchiamo di continuare nel migliore dei modi, nonostante le fatiche che appunto accompagnano un po' le nostre realtà scolastiche, però a vivere questo come un pilastro della nostra missione educativa.
Bene, sappiamo che molte risorse sono state investite, Stefano, sul versante della formazione e dell'educazione. Puoi illustrarci quelle che sono le iniziative che sono state intraprese e magari tracciare anche qualche ipotesi di potenziali percorsi che voi avete in animo come FISM?
Allora, la FISM e la FIDA, perché lavoriamo molto, sì, certo, a stretto contatto, si occupano della formazione del personale scolastico, dei docenti e dei non docenti. Diciamo che uno degli scopi fondativi delle due associazioni, Federazione la FISM e Associazione la FIDAE, innanzitutto questo significa farsi carico di leggere i bisogni formativi espressi dalle singole scuole e rispondere con azioni efficaci. E il programma di formazione che ogni anno le nostre realtà mettono in campo riguarda vari filoni, diciamo. Ci sono i corsi di formazione sulla sicurezza che sono sempre molto richiesti dalle scuole perché sono corsi a scadenze, quindi annualmente vanno, cioè ogni 3-4 anni vanno riformate le persone e aggiornati anche i certificati che sono sempre oggetto anche di controlli in caso di visite ispettive. Ci sono poi corsi di formazione su varie tematiche pedagogiche come il coding alla scuola dell'infanzia o gli strumenti per didattica sempre più inclusiva, oppure sempre corsi ad hoc su gli aggiornamenti normativi, oppure sportelli di consulenza psicologica e logopedica. L'anno scorso, grazie a un contributo straordinario che la nostra regione, ripeto, questi corsi sono sempre stati possibili grazie a un contributo che annualmente la Regione Friuli Venezia Giulia ci concede e grazie al quale appunto gli enti gestori possono risparmiare un costo che sarebbe molto oneroso se appunto consideriamo la sua continuità. L'anno scorso, dicevo, abbiamo ottenuto un contributo straordinario per svolgere un percorso formativo di continuità educativa e sul curriculum verticale. E abbiamo realizzato due interventi, due diversi itinerari. Uno rivolto alle scuole della rete FISM a Trieste e quindi centrato maggiormente sulla continuità fra scuola dell'infanzia e scuola primaria. L'altro invece realizzato dalla rete FIDAE con le scuole di Udine e di Pordenone, in cui l'attenzione è stata rivolta alla continuità fra la scuola primaria e la scuola secondaria del primo e secondo grado. Sono stati entrambi percorsi costellati da nuove idee e da buona partecipazione, un'occasione per promuovere una visione complessiva di sistema e per rinforzare la continuità dei processi educativi all'interno del primo e secondo ciclo del sistema di istruzione. emersa fra i docenti e i coordinatori che hanno partecipato al percorso la necessità proprio di lavorare in gruppo come un'occasione di scambio e di confronto molto arricchente. Attualmente la FISM e la FIDAE stanno lavorando assieme a livello regionale per proporre un nuovo progetto con obiettivi importanti e su questo speriamo che la Regione ci conceda anche un nuovo supporto. E gli obiettivi sono offrire sostegno psicologico a bambini con esigenze particolari per sostenerne i processi di crescita, offrire supporto psicopedagogico e didattico alle professionalità docenti, offrire sostegno psicopedagogico ed educativo ai nuclei familiari rispetto alle dinamiche educative messe in atto. Abbiamo osservato un bisogno delle famiglie di avere un percorso e un'attenzione a certe domande che non trovano sempre una risposta nell'ambiente in cui si muovono. Questo ci permetterà anche, fra gli obiettivi, di facilitare i processi comunicativi fra la scuola e la famiglia e di promuovere la cultura della partecipazione all'interno della realtà scolastica. Quindi nelle prossime settimane continuiamo di presentare questo progetto alla Regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo trovato sempre, diciamo, con piacere l'attenzione dell'assessore Rosolen a sostegno di nuove iniziative realizzate in rete, come ha avuto modo di dichiarare alcune settimane fa proprio qui al nostro 11° convegno della FISM, cui ha preso parte con un intervento molto, molto apprezzato.
Bene, allora, siamo ormai nel mondo della rete, no? Come le nostre scuole cattoliche, sia la FISM e la FIDAE, fanno uso di questo strumento che oggi è indispensabile? E mi rivolgo in modo particolare a Don Marino e anche a Stefano poi.
Diciamo che l'esperienza del Covid ci ha costretto, no, a mettere non solo in rete quelle che potrebbero essere le possibilità, e tra un attimo arrivo su questo aspetto, ma anche usare la rete e gli strumenti che questo aspetto offre. E quindi ovviamente c'è tutta anche un'attenzione nuova a questo strumento e le possibilità che può offrire, proprio per anche limitare quelli che possono essere gli spostamenti, ma favorire un interscambio, un coordinamento, una maggiore anche capacità di dialogo, di relazione, di comunicazione. Ecco, quindi anche nelle nostre scuole ormai, insomma, alcuni di appuntamenti, anche alcuni, per esempio, dialoghi tra insegnante e genitore vengono offerti anche attraverso questo strumento, perché permette al genitore di non spostarsi nel proprio lavoro, fare magari un viaggio lungo per andare e tornare nella scuola, ma avere questo dialogo con gli insegnanti attraverso lo strumento della rete. Poi invece altre volte è opportuno che ci sia un incontro chiaramente fatto vis-à-vis. Questo aspetto tecnico è preso veramente molto in considerazione. Abbiamo potenziato tutti i nostri collegamenti, i nostri computer, i nostri strumenti e tutti i social, le possibilità di usare anche questi strumenti. Credo che questo sia stato un passo importante a causa della situazione in cui ci siamo trovati costretti ad agire e, diciamo, anche a rispondere velocemente alle famiglie, anche con tutte quelle iniziative di scuola online che abbiamo portato avanti prontamente e talvolta anche più velocemente di altre istituzioni. Invece, se permettete una parola su mettersi in rete, nel senso non della rete internet, ma della capacità di relazione tra scuole, diciamo che, come già Stefano sottolineava, la FISM e la FIDAE, sia a livello regionale che a livello nazionale, certamente sono federazioni e associazioni che offrono proprio questo obiettivo: mettere insieme le risorse, favorire il coordinamento nella formazione e, direi, a livello nazionale soprattutto, offrire quella formazione di alto livello che non sarebbe possibile per una singola scuola o per anche una regione o una provincia. Sto parlando anche dei corsi che si fanno durante l'estate, anche coordinati con la GIDAE, che offrono formazione per il personale di segreteria a livello amministrativo, a livello didattico, oppure anche alcuni incontri a livello nazionale, anche questi talvolta online, che offrono possibilità adesso per quelle che sono le attenzioni alle visite ispettive, oppure al nuovo PNRR a favore delle scuole paritarie, che recentemente è stato proposto anche dal governo e proprio in questi giorni sono usciti i bandi. C'è la possibilità cioè di lavorare insieme e offrire magari opportunità che altrimenti ci vedrebbero in un certo modo inadeguati nel rispondere in maniera pronta, in maniera anche formata e attenta a quelle che sono le scommesse e le sfide che si offrono, che ci vengono, che si presentano davanti. E questo credo sia un aspetto importante da prendere in considerazione. Quando mi sono affacciato a questo mondo sono rimasto un po' sconvolto, perché dico, tutte queste cose si fanno, nel senso anche a livello nazionale, FISM, FIDAE, ma c'è tutta questa cosa in movimento, veramente c'è un'offerta a 360 gradi molto variegata, molto ricca, molto bella, che adesso non c'è possibile presentare, ma che i siti internet ad esempio delle nostre federazioni ci offrono come spaccato anche di questa offerta formativa e di questo bagaglio di ricchezza di iniziative che vengono proposte.
Intervengo sull'accezione di rete di scuole, proprio l'istituto giuridico della rete di scuole, che è stata creata nel 1999 prima per le scuole statali e poi anche per le scuole paritarie. È proprio un accordo che consente a più scuole di associarsi per raggiungere uno scopo predefinito, può essere formativo, didattico o anche sperimentale. La FISM e la FIDAE sono, per loro natura e per loro statuto, delle reti permanenti di scuole, perché noi appunto abbiamo durata illimitata per statuto, per cui questa nostra natura ci permette anche proprio nella nostra regione di ricevere quel famoso contributo annuale che ci fa realizzare tutta una serie di attività formative che sono lo scopo principale della nostra azione. È proprio la caratteristica di rete permanente unita alle dimensioni molto contenute della rete delle nostre scuole ci consentono di definire molto agilmente tutte le necessità formative delle scuole associate e di realizzare o sostenere i corsi necessari ai singoli istituti, individuando molto velocemente i formatori. Abbiamo un parco ormai di persone che noi conosciamo e cui ci rivolgiamo a seconda delle esigenze, che ci permette appunto di assicurare una grande varietà di servizi formativi alle scuole stesse.
Quindi la rete è concreta nell'aspetto sia didattico che anche conoscitivo, nella prospettiva di percorsi nuovi da acquisire in modo reciproco gli uni dagli altri. Mi rivolgo a te, Sor Elisa cara. Come è possibile acquisire più informazioni dettagliate sulle nostre scuole cattoliche?
Allora io vi invito, insomma, a nome di tutti a cercare sul sito della FISM e della FIDAE, quindi fism-fidae.net, fism-trieste.net e fvg.fidae.it altre informazioni sulle nostre realtà. E all'interno di questi siti trovate anche i link che rimandano alle nostre scuole, alle singole scuole, in modo tale appunto da poter conoscere chi siamo, cosa facciamo, anche in vista degli Open Day che ci saranno ormai prossimamente tra fine novembre e inizio dicembre, penso per tutte le nostre scuole, quindi occasione di incontro con il personale docente, ma vi invito anche a contattarci personalmente nel caso in cui non possiate partecipare ai nostri Open Day, perché sicuramente siamo tutti disponibili ad accogliervi anche personalmente in altri momenti per conoscerci, per farci conoscere e per mostrarvi le nostre realtà.
Bene, per concludere c'è da ricordare, caro Stefano, un compleanno della FISM. Vuoi parlarcene tu anche in modo, diciamo, più esaustivo?
Allora, ho accennato già in apertura sul fatto che la FISM nazionale è stata fondata nel 1974 e quindi l'anno prossimo compie i suoi primi 50 anni. E, proprio un paio di giorni fa è stato lanciato l'avvio delle celebrazioni di questo cinquantesimo con un'esortazione che prendiamo in largo. È un'esortazione che è un invito a cambiare rotta e a navigare in un mondo che sta vivendo davvero un cambio d'epoca. E sono previste varie manifestazioni, ma il momento clou sarà a Roma sabato 18 maggio 2024 con il convegno nazionale che avrà come titolo Prima i bambini, ieri, oggi, domani. Si svolgerà all'Auditorium della Conciliazione, accoglierà circa 1200 persone da tutta Italia e ci sarà naturalmente una nutrita delegazione anche da Trieste e dal Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo, il 19 di maggio, ci sarà la Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro e successivamente la partecipazione alla cerimonia dell'Angelus, sempre in piazza San Pietro. E il cinquantesimo vuole essere un tempo di riflessione sul momento che stiamo vivendo in questi anni. In un mondo globalizzato, i bambini hanno sempre più bisogno di allontanarsi dai dispositivi digitali e dai videogiochi. Da gennaio a marzo 2024 ogni scuola, su invito della FISM, sceglierà un gioco speciale, magari legato al proprio territorio e alla tradizione, e che presenterà attraverso un video che dovrà essere inviato a Roma alla FISM. I contributi più significativi saranno selezionati e raccolti in un video emozionale che verrà inviato al Santo Padre con la richiesta di un saluto per tutti i bambini delle scuole FISM. Ci saranno poi scambi, gemellaggi, incontri, iniziative speciali. Una di queste è la Capsula del Futuro, che sarà uno speciale contenitore che le scuole realizzeranno con materiali di riciclo e che sarà utilizzato per raccogliere messaggi, disegni, oggetti, ricordi dei bambini, ma anche dei genitori, che potranno partecipare inserendo frasi o messaggi su cosa si augurano per i loro bambini fra 10 anni. Questa capsula sarà custodita dalla scuola proprio per 10 anni e potrà essere sotterrata se la scuola ha un giardino oppure posta come una scultura all'interno dell'edificio stesso. Questo è un percorso di speranza, educazione e condivisione, perché solo insieme possiamo immaginare il futuro. Su questa iniziativa ovviamente avremo modo di informarvi nei prossimi mesi. Nel frattempo vi ringraziamo per lo spazio che ci avete concesso e per l'attenzione che ci avete dato. Ci auguriamo di aver presentato in maniera abbastanza chiara le nostre scuole e rinnovo l'invito a venirci a conoscere, a venirle visitare, partecipando proprio agli Open Day oppure chiedendo un appuntamento per una visita che, vi assicuro, vale la pena.
Ecco, dunque, l'Open Day è per noi sabato prossimo, noi a Trieste, qui proprio al Centro Pastorale Paolo VI, e siamo onorati di questa scelta. Vorrei presentare anche un mio augurio, in modo particolare alla scuola ebraica di Trieste, che ha voluto far parte ormai da anni alla nostra FISM. Quindi un augurio a Daniela Celie, che ha qualche problema di salute, che doveva essere tra noi, ma in modo particolare a tutta l'equipe educativo e formativo della scuola ebraica, sapendo che io ho diversi ragazzi che ormai sono adolescenti, che hanno fatto la scuola ebraica e poi ovviamente sono parte integrante della nostra comunità cristiana. Questo è un modo vero, concreto, di un cammino interreligioso dove quello che conta è la ricerca di ciò che ci unisce, e ci unisce proprio il discorso di una cultura che parte dalla dimensione spirituale della persona umana attraverso la ricerca di un rapporto consapevole e cosciente con quella tradizione che ci porta ad essere tutti figli di Abramo e fratelli tra noi. Grazie che avete potuto trovare il tempo di ascoltarci.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!